Bentrovati. Allora, oggi ci tuffiamo in un argomento che, ha segnato la storia recente. L'11 settembre 2001.
Già, sono passati quasi 25 anni, sembra incredibile.
Eh sì. E come vedremo dal materiale che abbiamo esaminato, documentari, analisi tecniche, interviste, testimonianze, critiche, le domande sono ancora lì, forti.
Assolutamente. Abbiamo fonti che ricostruiscono, diciamo, la cronaca ufficiale, ma altre che la mettono decisamente in discussione.
Ecco, il nostro obiettivo qui è proprio esplorare queste diverse prospettive, metterle un po' fianco a fianco.
Certo.
Vedremo cosa dice la versione ufficiale, le spiegazioni scientifiche che sono state
Sì.
fornite, ma daremo spazio anche ai dubbi, alle incongruenze segnalate e alle letture alternative che emergono da queste fonti, toccando anche il contesto geopolitico, che è importante.
Insomma, proviamo a mettere un po' d'ordine in questo materiale che è davvero complesso.
È un terreno delicato, eh? Senza dubbio.
È parecchio. Parliamo di una tragedia immane, ma anche di interrogativi che per molti, non hanno trovato risposte.
Risposte definitive.
E le fonti ci danno proprio questo quadro, a tinte forti. Da un lato il racconto che conosciamo.
Dall'altro queste voci critiche, che indicano presunte anomalie. Vediamo un po' cosa emerge mettendo insieme i pezzi.
Va bene, allora cominciamo da quella mattina. I materiali che abbiamo visto, tipo quelli di Eclesso, ce la ricordano bene. C'è un primo schianto.
Sì?
Poi, alle 9:03, arriva il secondo aereo, il volo United 175. Colpisce la torre sud del World Trade Center.
L'impatto è.
Devastante. E lì, in diretta TV, tutto il mondo capisce.
Che non è un incidente, è un attacco.
Coordinato.
Manhattan piomba nel caos più totale. Le immagini delle torri che bruciano sono ovunque.
Terribili. Migliaia di persone intrappolate lassù.
Sì, ci sono racconti drammatici, tentativi di fuga disperati, le ultime chiamate.
E poi l'impensabile. Alle 9:59, la Torre Sud.
Crolla, su se stessa, in meno di 10 secondi.
Incredibile. E poco dopo, alle 10:28, la stessa sorte tocca alla Torre Nord.
E quella nuvola di polvere, soffocante, che inghiotte tutto. Lower Manhattan trasformata.
Sembrava davvero uno scenario di guerra. E i soccorritori che corrono verso quell'inferno.
Molti non torneranno più.
Già.
Dal punto di vista ingegneristico, invece, una delle fonti Geopop ci aiuta a capire un po' meglio come erano fatte queste torri.
Sì, esatto. Parliamo di un'intellaiatura pazzesca, in acciaio, progettata non solo per reggere il peso, ovviamente, ma anche per resistere a forze orizzontali, tipo il vento forte.
E c'era quella cosa della robustezza, giusto? Della ridondanza.
Proprio così. La struttura era pensata con, diciamo, dei sistemi di sicurezza interni, divisa in sottosistemi, per garantire questa robustezza. Cioè, se una parte cedeva, il carico doveva potersi ridistribuire altrove.
Ok.
E qui arriviamo a un punto tecnico cruciale. Spesso è al centro del dibattito, no? Geopop lo spiega bene citando le analisi ufficiali del NIST.
Che è l'Istituto Nazionale di Standard e Tecnologia, l'ente americano che ha fatto l'inchiesta tecnica sui crolli.
Esatto. Loro dicono: l'acciaio delle torri non ha raggiunto la temperatura di fusione, che è altissima, sui 1500 gradi Celsius.
Ah, ecco.
Ma il punto è che non serve arrivare a tanto. L'acciaio perde resistenza, perde rigidità, già a temperature molto elevate.
Anche senza fondere.
Esatto, si stima che nelle zone dell'impatto, con gli incendi alimentati dal carburante e da tutto il materiale degli uffici, si siano raggiunti picchi di 900, forse 1000 gradi.
Capisco.
E a quelle temperature l'acciaio si indebolisce parecchio, si deforma sotto carico molto più facilmente. Quindi, secondo l'indagine ufficiale del NIST, fu questo indebolimento progressivo, non la fusione, a innescare il collasso.
Sì, il collasso a catena delle strutture.
Ok, chiarissimo. Questa è la spiegazione, diciamo, tecnica ufficiale riportata da Geopop.
Esatto.
Però.
C'è un però. Altri materiali che abbiamo consultato, come un'intervista a Massimo Mazzucco, per esempio, sottolineano quanto sia ancora difficile, quasi un tabù, mettere in discussione questa versione.
Sì, è vero, emerge spesso questa difficoltà.
Ed è proprio qui che si innestano le critiche, le teorie alternative che adesso vediamo, basandoci sempre su quello che riportano le nostre fonti.
Certo, sempre attenendoci ai materiali.
Allora, Un elemento che ritorna tantissimo in diverse fonti critiche, penso a quelle legate ad Architects and Engineers for 9/11 Truth, AE 911 Truth.
Sì, li abbiamo visti citati spesso.
È il crollo di un terzo edificio, il World Trade Center 7, il WTC 7.
Giusto. Un grattacielo mica da ridere, eh? 47 piani, faceva parte del complesso.
Esatto, ma non è stato colpito direttamente da nessun aereo.
No.
Eppure.
Eppure è crollato. Nel tardo pomeriggio di quel giorno, verso le 17:20.
Un fatto che, sottolineano queste fonti critiche, non fu nemmeno menzionato nel primo rapporto della commissione d'inchiesta ufficiale, quella sul 911.
Davvero? Non era nel rapporto iniziale. Così riportano queste fonti, sì. Solo successivamente il NIST ha pubblicato un rapporto specifico sul WTC-7, attribuendo il crollo agli incendi.
Capito? E questi gruppi come A911 Truth?
Beh, loro raccolgono da anni le firme di migliaia di architetti, ingegneri, professionisti del settore, e la loro posizione è netta.
Cioè?
Chiedono una nuova indagine, indipendente, perché secondo loro i crolli, e in particolare quello del WTC-7, mostrano segni chiari di demolizione controllata.
Demolizione controllata. E quali sarebbero questi segni secondo le fonti che abbiamo visto e i 911 Truth, luogo comune, interviste a membri o sostenitori?
Ne elencano diversi. Primo, la velocità di caduta. Dicono che sia stata prossima a quella di un oggetto in caduta libera nel vuoto, specialmente per il WTC-7.
Caduta libera. Cioè come se non ci fosse resistenza sotto.
Esattamente. Poi, secondo punto, la simmetria del collasso. Gli edifici vengono giù quasi perfettamente dritti, implodendo sulla loro base. Non si inclinano, non cadono di lato.
Ok. E terzo?
Terzo, la presenza di quelli che chiamano squibs. Sono tipo sbuffi orizzontali, di fumo, di detriti, che si vedono uscire dai piani molto più in basso rispetto alla zona del collasso.
Ah. Li ho visti in alcuni video, credo.
Ecco, pochi istanti prima o durante la caduta. I critici li interpretano come il segno di piccole esplosioni, controllate, usate per tagliare le colonne portanti in sequenza, come si fa nelle demolizioni.
Capisco. Quindi velocità, simmetria e questi squibs.
Ma non solo. Le stesse fonti riportano altre presunte prove, per esempio le testimonianze.
Dei primi soccorritori?
Sì, pompieri, agenti di polizia, gente che era lì. C'è una ricerca specifica, citata in un'intervista, di un certo Graham McQueen. Avrebbe raccolto, pensa, 156 testimonianze che parlano esplicitamente di esplosioni. Sentite prima o durante i crolli.
156, sono tante.
Parecchie, sì. E poi, ultimo punto, forse il più tecnico, i residui trovati nella polvere di Ground Zero.
Che tipo di residui?
Si parla del ritrovamento di microsfere di ferro fuso. E di tracce di composti come la termite.
Termite? Cos'è?
È un materiale, diciamo incendiario ed esplosivo,
okay.
Che può generare temperature altissime, ben oltre quelle di un normale incendio d'ufficio, ed è capace di tagliare l'acciaio.
Wow!
Ecco, secondo AE911 Truth e fonti simili, il ritrovamento di questi elementi proverrebbe l'uso di esplosivi. Non si spiegherebbe altrimenti.
Quindi, ricapitolando, da una parte l'analisi ufficiale. Indebolimento dell'acciaio per il calore. Dall'altra, queste fonti. No, è stata una demolizione controllata e queste sono le prove.
Esattamente. E queste fonti contestano anche la spiegazione basata solo sul fuoco. Sollevano quella che per loro è una contraddizione.
In che senso?
Beh, portano esempi. C'è la famosa immagine di una donna, Edna Cintron, che si sbraccia da una finestra rotta, proprio vicino al punto d'impatto della Torre Nord. Poco prima del crollo.
Me la ricordo, sì.
Oppure, ancora più forte, citano le comunicazioni radio del capo battaglione dei Vigili del Fuoco, Orio Palmer. Un eroe, tra l'altro, morto quel giorno.
Cosa diceva?
Piano. Poco prima che crollasse. E via radio comunica alla centrale, più o meno dice: abbiamo un paio di focolai isolati. Dovremmo essere in grado di spegnerli con due manichette.
Con due manichette?
Sì. E allora l'argomento sollevato da queste fonti è: ma come? Se le temperature erano davvero così alte da indebolire in meno di un'ora quelle colonne d'acciaio massicce, come faceva della gente a sopravvivere lì vicino?
Giusto.
E come poteva un capo esperto dei pompieri sul posto valutare la situazione come gestibile con due manichette? Qui sta il nodo, secondo loro.
O le temperature erano altissime e spiegavano il crollo, ma allora lì non ci poteva stare nessuno.
Oppure non erano così alte e allora la spiegazione ufficiale del collasso entra in crisi. Questa è la loro logica.
Capito. È un punto forte, effettivamente, ma spostiamoci su un altro fronte caldo, il Pentagono. Anche lì le nostre fonti sollevano un sacco di domande.
Sì. Fonti come Luogo Comune o interviste legate sempre ad A911 Truth riportano diverse testimonianze oculari.
Tipo?
Tipo quella di un controllore di volo, Robert Tertius, o di un sergente di polizia, William Lagasse, o anche di alcuni operai che lavoravano nel vicino cimitero di Arlington.
E cosa dicono questi testimoni?
Descrivono l'aereo in avvicinamento con una traiettoria particolare. Dicono a nord della stazione di servizio Citgo, che sta proprio lì davanti al Pentagono.
E perché è importante sta cosa della traiettoria a nord?
Perché le fonti critiche sostengono che quella traiettoria a nord non torna, sarebbe incompatibile sia con i pali della luce abbattuti, che erano lungo un percorso più a sud, sia con il punto preciso dove l'edificio è stato colpito.
Ah, ok. Quindi ci sarebbe una discrepanza tra dove dicono di averlo visto volare e dove poi ha colpito e cosa ha colpito prima.
Esattamente. E non finisce qui.
Che altro c'è sul Pentagono?
Le stesse fonti sollevano dubbi sulla quasi totale assenza di resti riconoscibili dell'aereo. Specialmente pezzi grandi, sai? Ali, coda, motori. Sul prato del Pentagono, davanti alla breccia nella facciata.
Effettivamente le foto mostrano soprattutto detriti piccoli.
Sì. Poi si discute della manovra, attribuita al presunto pilota Hani Ainjur. Una manovra difficilissima.
Quale manovra?
Una virata a spirale strettissima per scendere da alta quota e poi volare a più di 800 km all'ora a pochi metri da terra, per colpire un bersaglio basso come il Pentagono. Una cosa che, dicono, anche piloti esperti farebbero fatica a fare.
Capisco. E poi?
E poi la questione della penetrazione. Come ha fatto la fusoliera, che è la parte più fragile, a penetrare così tanto nell'edificio, che tra l'altro era rinforzato, mentre le ali, i motori, molto più robusti, si sarebbero disintegrati fuori?
Sembra un controsenso, detta così.
Infine, c'è tutta la controversia sulla testimonianza del tassista, Lloyd England, quello che ha detto che un palo della luce gli ha sfondato il parabrezza. La sua versione dei fatti è ritenuta poco credibile da alcuni ricercatori citati.
Insomma, anche sul Pentagono i punti interrogativi non mancano, stando a queste fonti.
Decisamente. E i dubbi non si fermano qui. Alcune fonti, sempre tipo Luogo Comune, esprimono perplessità anche sul volo 93.
Quello caduto a Shanksville, in Pennsylvania, dopo la rivolta dei passeggeri.
Esatto. Si mette in discussione la dinamica ufficiale dello schianto. Sembra improbabile, dicono, che un Boeing 757 si possa disintegrare quasi del tutto all'impatto col terreno soffice, lasciando un cratere relativamente piccolo e detriti sparsi su un'area vastissima.
Mm.
E un altro punto tecnico, sempre da Luogo Comune, riguarda le chiamate fatte dai cellulari, dai passeggeri, dagli aerei in volo.
Quelle famose chiamate. Let's roll.
Proprio quelle. Si sostiene che nel 2001 la tecnologia dei cellulari non permetteva di fare e mantenere chiamate stabili da un aereo in volo, a quelle quote e a quelle velocità. Eppure molte testimonianze chiave si basano proprio su queste chiamate da cellulari.
Che sono diverse dagli earphones, i telefoni di bordo?
Sì, quelli funzionavano, ma molte delle chiamate più famose sarebbero state fatte da cellulari personali. E su questo la fonte solleva dubbi tecnici.
Ok, tanta carne al fuoco. Per fare un po' d'ordine in tutte queste critiche e teorie, una fonte che abbiamo visto, AstroVictor, aiuta a distinguere due filoni principali.
Che spesso si confondono.
Ah, interessante. Quali sono?
Da un lato c'è l'ipotesi LIHOP, sigla che sta per Let It Happen On Purpose, cioè lasciato accadere apposta.
Ok.
Questa teoria dice settori del governo, dell'intelligence US, sapevano degli attacchi imminenti, ma hanno scelto deliberatamente di non fermarli.
Per avere un pretesto, un casus belli.
Esatto, per giustificare guerre future. Afghanistan, Iraq.
Capito. E l'altro filone?
L'altro è più radicale. Si chiama MIOP, Made It Happen On Purpose. Fatto accadere apposta. La famosa teoria dell'inside job.
Quindi non solo lasciato accadere. No. Questa sostiene che gli attacchi siano stati non solo permessi, ma attivamente pianificati ed eseguiti, in parte o totalmente, da elementi interni all'establishment americano, usando magari terroristi come, come capri espiatori.
È un'accusa pesantissima, ovviamente.
Pesantissima. Quindi abbiamo la versione ufficiale e poi queste due ipotesi alternative, LIHOP e MIHOP, che mettono in dubbio non solo i fatti, ma anche le indagini che sono seguite.
Giusto. E infatti diverse fonti che abbiamo esaminato, penso alle interviste all'ex deputato Kurt Weldon, al senatore Ron Johnson, a ricercatori come James Corbett o ai documenti di A911 Truth, definiscono la commissione 911, un'operazione di facciata, un cover-up.
Addirittura. E puntano il dito in particolare sul ruolo del direttore esecutivo della commissione, Philip Zelikow.
Sì, considerato troppo vicino all'amministrazione Bush per garantire indipendenza.
E la storia di questo ex deputato Kurt Weldon, un repubblicano tra l'altro, è emblematica, raccontata nelle interviste.
Cosa racconta?
Lui aveva criticato apertamente la gestione dell'intelligence prima dell'11 settembre. Aveva tirato fuori la storia di un progetto segreto, Able Danger, che, a suo dire, aveva identificato Mohamed Atta, il capo dei dirottatori, già prima degli attacchi.
Addirittura?
Sì. Aveva accusato le agenzie di aver ignorato informazioni cruciali. Citava anche fonti multiple che indicavano Bin Laden in Iran dopo l'invasione dell'Afghanistan. Informazione che sarebbe stata nascosta. Ebbene, che succede? Poco prima delle elezioni del 2006, Weldon si ritrova con l'FBI che fa un raid nella casa della figlia, per presunte questioni di lobbying. Lui perde quelle elezioni, dopo 20 anni di mandato.
E lui pensa che sia stata una ritorsione?
Ne è convinto. Nelle interviste che abbiamo visto dice chiaramente: «È stata una ritorsione politica per le mie critiche all'establishment della sicurezza nazionale e alla gestione del post-9/11».
E oggi chiede una nuova indagine?
A gran voce. Insieme ad altri, come il senatore Ron Johnson, che dice di essersi interessato al caso dopo aver ricevuto un briefing privato da AE911 Truth e aver visto le loro analisi tecniche. Chiedono tutti una nuova commissione d'inchiesta presidenziale, indipendente, con pieni poteri, per riesaminare tutto.
Capisco. Ma il movente? Quale sarebbe stato il movente dietro un'operazione così enorme e rischiosa come un LIHOP o, peggio ancora, un MIHOP?
Le fonti che propongono queste teorie, come AstroVictor o le analisi di Daniele Ganser, convergono su un punto. Creare il pretesto. Il pretesto perfetto per lanciare la guerra al terrore.
Che avrebbe permesso di giustificare...
Esatto. Non solo l'invasione dell'Afghanistan nel 2001, ma soprattutto quella dell'Iraq nel 2003. Molto più controversa, no?
Certo. Basata sulle armi di distruzione di massa.
Esatto. Il parallelo che fanno spesso è proprio quello. Armi di distruzione di massa usate come giustificazione principale per la guerra in Iraq e poi...
Mai trovate.
Un precedente, dicono, di come l'informazione possa essere manipolata per fini geopolitici.
E?
E la guerra al terrore avrebbe anche legittimato un'espansione pazzesca delle spese militari e dei poteri di sorveglianza, interni ed esterni.
Interessante come la fonte Ganser colleghi tutto questo anche a una strategia geopolitica americana più ampia.
Cioè?
L'espansione della NATO verso est e l'ingerenza nella politica ucraina. Cita il summit NATO di Bucarest del 2008, dove si parlò dell'ingresso di Ucraina e Georgia nell'alleanza, una mossa definita da alcuni diplomatici citati da lui un errore madornale nei confronti della Russia. E menziona anche il presunto ruolo USA nel cambio di governo a Kiev nel 2014, quello che portò alla caduta del presidente filorusso Yanukovych. Secondo Ganser, tutto questo rientra in una strategia di lungo periodo e l'11 settembre sarebbe stato il catalizzatore, l'evento scatenante.
Capisco. Un quadro geopolitico complesso dietro gli eventi. E un altro filo rosso che emerge da molte fonti critiche è la difficoltà. La difficoltà nel far circolare queste informazioni alternative.
Sì, si parla spesso di censura o comunque di controllo dell'informazione.
James Corbett, per esempio, analizza come i contenuti online siano sempre più centralizzati, nelle mani di poche grandi piattaforme, Google, YouTube, i social.
E questo rende più facile filtrare o penalizzare certi contenuti.
Esatto. E lui suggerisce di usare tecnologie decentralizzate, come i feed RSS, per bypassare questi filtri.
AE911 Truth, dal canto suo, racconta proprio la battaglia decennale per avere visibilità sui media mainstream.
E le penalizzazioni che dicono di subire dagli algoritmi di ricerca, che renderebbero difficile trovare i loro studi, i loro documentari.
Già. E poi c'è l'aspetto psicologico. Viene menzionato il concetto di dissonanza cognitiva.
Cioè la difficoltà che abbiamo tutti noi ad accettare informazioni che mettono in crisi le nostre convinzioni profonde. Soprattutto se sono narrazioni ufficiali, rassicuranti, su cui abbiamo basato la nostra visione del mondo. È difficile mettere in discussione cose così grosse, no?
Molto. E dall'interno stesso di questi movimenti critici emergono anche riflessioni sulle sfide interne.
Organizzative.
In che senso?
Una fonte, Kristen Gasperini di AE911 Truth, sottolinea la necessità di superare le divisioni, di coordinare meglio gli sforzi, magari concentrandosi su punti specifici e ben documentati.
Come il WTC7, per esempio.
Esatto. Per evitare di disperdere l'attenzione e avere un impatto più forte. E poi ci sono gli ostacoli legali. Sono enormi.
Immagino.
C'è un'intervista interessante all'avvocato Mick Harrison, che ha seguito cause legali per AE911 Truth. Spiega quanto sia difficile contestare in tribunale i rapporti ufficiali.
Perché? Cita una sentenza relativa a una causa contro il rapporto del NIST sul VTC7. In pratica, un giudice avrebbe stabilito che un'agenzia governativa soddisfa il suo mandato anche se il suo rapporto contiene errori o omissioni, a meno che la legge che l'ha istituita non preveda esplicitamente requisiti di accuratezza assoluta.
Incredibile. Quindi, anche se il rapporto fosse, diciamo, fallato,
sarebbe comunque difficile ottenere una revisione giudiziaria delle conclusioni ufficiali. Capisci che è un ostacolo legale enorme.
Capisco bene. Siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso, di questa esplorazione tra i materiali sull'11 settembre.
Un percorso intenso.
Sì. Abbiamo rivisto la cronaca drammatica di quel giorno, la spiegazione ufficiale degli eventi, soprattutto dei crolli. Ma abbiamo anche dato conto, attraverso le fonti che abbiamo esaminato, di come, a quasi un quarto di secolo di distanza, persistano domande profonde, sollevate da testimoni, da tecnici, da ricercatori, anche da figure istituzionali.
E il quadro che ne esce è tutt'altro che semplice, tutt'altro che univoco. Alle certezze della versione ufficiale si contrappongono, nei materiali che abbiamo visto, dubbi tenaci. Sulla fisica dei crolli, sulla dinamica degli impatti, sull'integrità delle indagini e sui possibili moventi geopolitici.
E emerge forte anche la difficoltà enorme di avere un dibattito pubblico, sereno, approfondito su questi temi.
Sì, un dibattito sospeso tra barriere psicologiche, accuse di censura e la complessità enorme dei dati tecnici e politici in gioco.
E questo forse ci lascia con una riflessione finale, che emerge un po' da tutto il materiale che abbiamo visto.
Sentiamo.
Quando le spiegazioni ufficiali su eventi così traumatici, che hanno ridisegnato il mondo, lasciano insoddisfatta una parte importante dell'opinione pubblica o gruppi consistenti di esperti, quale meccanismo esiste o quale dovrebbe esistere in una democrazia matura per affrontare questi dubbi?
In modo trasparente, rigoroso, costruttivo.
Esatto. Come si può andare oltre quella contrapposizione sterile tra verità ufficiale, da accettare per forza, e teoria del complotto da liquidare senza nemmeno guardarla?
È un interrogativo che queste fonti suggeriscono essere fondamentale, non solo per capire l'11 settembre, ma per la salute stessa del rapporto tra cittadini, istituzioni e informazione.
Proprio così. Grazie per averci seguito in questa esplorazione complessa.